Alleluia, siamo sfidati come sempre da Gesù. Alla tua parola però la smetto di fare i miei ragionamenti, eh? Alla tua parola io getterò le reti, eh? Perché abbiamo detto che siamo andati a pescare, ma in realtà abbiamo solo lavato le reti, perché abbiamo buttato in acqua e tirate su, buttato in acqua e tirate su. Quante volte la nostra preghiera è stata un po' come questa azione del buttare in acqua e tirare su e trovare sempre le reti vuote. E Signore, ma quando risponderai alla mia preghiera? Vi è venuta questa domanda? Vi è venuta la domanda di dire, ma Dio, sei arrabbiato con me? Che cosa ti ho combinato? Come mai che la mia preghiera non ha risposta? Vi è successo qualche volta forse? No, non è successo solo a me, è successo anche a voi. Beh, succede, sai, quante volte i pescatori vanno fuori a pescare e tornano con la barca che è vuota, hanno pescato delle scarpe, hanno pescato degli stracci, hanno pescato niente di buono. Ma con Gesù, alla parola di Gesù, tutti voi farete una buona pesca. E allora la parola di Gesù che entra nel vostro cuore, nella vostra vita, vi ricordate? Domenica scorsa vi ho detto Gesù, che significa? Dio che salva, alleluia. E quindi tutte le volte che voi dite Gesù, stai dicendo Dio salva me, salva la mia situazione, salva quello che mi sta attorno. Ma non stai dicendo un Dio qualsiasi. Stai dicendo Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli. Stai dicendo Dio che è anche padre. Ci siete? Io delle volte dico, ma forse a volte ci siamo dimenticati. Ve lo ricordate questo qua? Se non ce l'avete, là in fondo ce ne sono. Questo segnalibro qua dice... Credo in un solo Dio. Questo è il credo niceno-costantinopolitano, sembra una parolaccia ma non lo è, ed è uno dei primi documenti scritti nel 300 dopo Cristo, cioè dopo che i Vangeli ancora non erano stati radunati, ma la fede cristiana si formava. E non esisteva una chiesa ufficiale, non esisteva né la chiesa di Roma, né la chiesa la chiesa era tutt'una all'epoca, non c'erano divisioni, non c'era l'Oriente, l'Occidente, erano tutti insieme. E insieme i pastori, gli anziani, gli apostoli, i profeti, tutti, misero insieme un documento che diceva la nostra fede è basata su questo, sul fatto che Dio è uno. Ce n'è uno solo di Dio, non ci sono tanti dei, c'è un solo Dio. Però vai a spiegare che c'è un solo Dio che però è Gesù. Ma Gesù era un uomo. Come funziona questa cosa qua? Vi ricordate domenica scorsa Giovanni 14, anche oggi ritorneremo su questo testo. In Giovanni 14, quando Gesù dice credete Dio, ma credete anche me. Perché voi vedete una persona fisica e dite è impossibile che questo sia Dio. Giusto? Se io dicessi che sono Dio, voi mi dite, poverino, ti sei bevuto il cervello, e avreste ragione. E quando vedevano Gesù che era uomo e che si comportava come Dio perché i malati guarivano, la gente, i morti risuscitavano e era sempre pieno di grazia e di verità, wow. E allora gli deve dire, credete Dio, ma credete anche me. Perché? Perché io sono la parte visibile di Dio. Non so se mi spiego. Gesù è la parte visibile di Dio. L'incarnazione stessa del Dio onnipotente è Gesù. Cioè Gesù, Dio che salva. Ma nel suo tempo quanti si chiamavano Gesù? Ma non erano l'incarnazione del Dio invisibile, a differenza di noi che oggi invece siamo l'incarnazione di Gesù, l'incarnazione del Dio onnipotente. La sto dicendo grossa? Ma questo è il progetto di Dio, questa è l'intenzione di Dio, abitare in tutti i credenti. Dio non abita nei monumenti, non abita nelle statue, non abita nei posti speciali, ma vuole abitare nella vita nostra. Si aspetta un benvenuto, non viene di prepotenza, lui non vi scassina la porta, tranquilli. Lui non entra con un calcione. Se c'è qualcuno che entra con un calcione, non è Gesù. Quando la vostra vita vi è impresa con prepotenza, non è Dio. Non è il nostro Dio. D'accordo? E allora questa dichiarazione dice che c'è un solo Dio che è Padre, ma è Padre onnipotente. Abbiamo letto anche questa mattina, sempre Giovanni 14, che dice: nessuno viene al Padre, al verso 6, cioè nessuno diventa figlio di Dio, d'accordo? Nessuno raggiunge questa realtà se non attraverso Gesù Cristo. Gesù lo dice, nessuno viene al Padre, nessuno diventa figlio di Dio se non attraverso di me, d'accordo? E questa verità è incarnata in Gesù. Di nuovo, tutte le volte che voi sentite la parola Gesù, vi deve scattare la molla che dice Dio che salva, Dio che salva, Gesù, Gesù, Gesù. La nostra non è la fede in un nome magico, ma è una persona onnipotente che abita e vive in ogni cristiano, se gli facciamo spazio, e in mezzo a noi, quando diciamo che Gesù è in mezzo a noi. Alleluia, respirate fratelli, perché respirate Gesù. Alleluia, vivete perché vivete Gesù. Abbiamo questo pane, questo vino, di nuovo ci parlano di Gesù, comunione col corpo e col sangue. Ma non adoriamo gli elementi fisici, come non adoriamo i fratelli, che comunque rappresentano Gesù. Se voi ricevete qualcosa da me, è perché è Gesù che parla a te. È il Dio onnipotente che vi parla attraverso di me. Ma voi sai quante volte siete Gesù che parla a me? Ci credete? Voi siete i miei fratelli e Gesù mi parla attraverso di voi. E io incontro Gesù incontrando voi. E questo è un mistero. Un mistero di grazia, un mistero di fede. Ma tutte le volte che ascoltate Gesù che vi dice: ma torna a pescare. Torna a pescare perché te lo dico io. E allora cambia tutto. Quante volte avete visto che nonostante i nostri fallimenti e le nostre, quando dentro di voi sentite quella voce dice ok, vai, e vai, veramente nel nome del Signore e ti accorgi che le cose funzionano, dice ma come mai, ho pescato tutta la notte e non ho preso un pesce, adesso che me lo dice Gesù, avevo già messo le reti in ordine, l'avevo già sistemato tutto, chi me lo fa fare di tornare a buttare in mare sta barca che è così pesante, che è così puzzolente con tutte ste reti che poi si aggroviglia un'altra volta, c'è sempre da lavorare, perché quando vai a pescare incontri persone che hanno bisogno di Gesù e quando ti vengono nella barca non è che sono così contente, ma hanno bisogno di Gesù. E te ne devi prendere cura. E non tutti i pesci sono uguali. Quando sono grigliati sono tutti buoni, ma a volte ci sono spine, a volte ci sono qualcuno ti dà la scossa, qualcun altro prova a pungerti. Ma con Gesù ogni cosa va al suo posto. E allora credete in Dio, ma credete anche in me, dice Gesù. E per quanto vi annuncio la parola di Cristo, credete anche in me. Non so se capite il gioco, ma non è un gioco. perché se avete fiducia in Dio e nella sua parola, dovete per forza credere anche in quello che vi dico, che è parola del Signore. Ed è Dio che vi raggiunge con la sua parola, vi salva, vi libera e vi guarisce. Questo è il suo progetto. Molti verranno nel mio nome a dirvi: ritornate a questa parola. Se io non vi racconto questa parola, non credete una parola di quello che vi dico. Non fidatevi di quello che non è scritto qua. In buona fede, a volte fratelli dicono, fanno profezie, dicono, pensano, ma noi dobbiamo ritornare, catturare ogni parola all'obbedienza della parola di Dio. E allora il nostro cuore trova pace, perché ho fede in Dio, ma ho fede in Gesù Cristo, ho fede nella sua parola, ho fiducia perfino degli uomini che Dio ha messo vicino a noi. Perché è così, dovete imparare a fidarvi anche di noi. Perché? Perché Dio parla attraverso di noi. E questa cosa a volte ci sembra un po' strana, ma pure attraverso questo percorso Dio benedice l'umanità. I discepoli dell'epoca erano rappresentanti, parlavano in nome e per conto di Dio e Dio operava attraverso di loro. Vi ricordate, no, questi fatti qua? E quindi ecco la grande responsabilità che abbiamo quando noi annunciamo il Vangelo. Credete in Dio, ma credete anche in me, diceva appunto Gesù. Quindi non voglio focalizzare su questo, ma credo che sia importante che andiamo oltre all'apparenza, perché sennò finisce che l'uomo da una parte, Dio dall'altra. No, io e il Padre siamo uno. Cioè Dio vuole essere uno con noi. Se questa realtà riesce a fondersi dentro di noi, credo in Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Intanto Dio è il creatore, Ci credete che Dio è il creatore? No, perché sono più di 50 anni che ci raccontano sempre che l'evoluzione. Vi fanno vedere dei filmati bellissimi sulla natura per dirvi che milioni di anni di evoluzione e le scimmie diventano uomini, anzi addirittura erano i pesci, anzi era un lombrico. Ragazzi, i lombrichi sono sempre lombrichi. Le scimmie sono sempre scimmie e gli uomini sono sempre meno uomini. E questa è la cosa grave. La cosa grave è che gli uomini sono sempre meno somiglianti a Dio. Dio ci ha creati su immagine e somiglianza e noi la nostra somiglianza con Dio è l'unica cosa che sta peggiorando continuamente. Quindi anziché esserci un'evoluzione c'è una involuzione. Cioè difatti scientificamente è provato che le realtà si possono deteriorare, le modifiche genetiche sono sempre peggiorative, sono riuscite a creare i moscerini con le gambe che gli vengono fuori dagli occhi, ma alla seconda, alla terza generazione questi moscerini sono tornati ad aggiustarsi alla faccia della genetica. Quindi non è possibile passare da una specie a un'altra specie, perché questa è un'opera di Dio che è il creatore di tutte le cose. E così impariamo. So che quello che vi dico è contrario a tutta la scienza che viene falsamente chiamata scienza, perché a questo punto dico falsamente, perché qua dovete scegliere. Non potete credere all'evoluzione e credere a Dio insieme, il creatore. Dio è il creatore ed è colui che crea ogni cosa. E se è vero che è il creatore, è capace anche di ricreare la nostra vita e di darci un cuore nuovo e di darci la possibilità di, alleluia, di vivere in modo sano, in modo santo, ancora in questo mondo. Quindi, parlando di Dio, il creatore, Genesi 1, nel principio Dio creò. Decidete voi quello che volete fare. Non starò a discutere con voi di questi argomenti, ma la parola di Dio è chiarissima. So che tutto il mondo ci urla contro, ma non mi interessa. Perché se non credo che Dio è capace di creare, perché dovrei credere che Dio mi ha amato tanto da dar suo figlio? mi date una risposta? Se il creatore della terra e dei cieli, che ha fatto l'universo, adesso si stanno accorgendo che oltre al nostro sole ci sono almeno altri 7 soli e con attorno altri tanti pianeti che girano, è una cosa fantastica e meravigliosa. Beh, che ti credevi che Dio era così piccolo? Cioè, poi il fatto che Dio, onnipotente, creatore della terra e dei cieli, venga a prendersi cura di me, moscerino, piccolino su questa terra, beh, questo fa parte della sua grandezza, che è capace di prendersi cura anche di me e di te, che siamo talmente insignificanti di fronte all'universo, ma che per lui abbiamo un significato e un valore eterno. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, si è incarnato in questo unico, è lui stesso che scende qua e che si carica di tutti i nostri problemi. Ma capite che questo è veramente oltre ogni nostra speranza. E allora avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. E questo Gesù, Dio che salva, è una stessa cosa col Padre. È molto importante che voi abbiate un'idea esatta su questo argomento, perché se non avete confusione sul fatto di credere Dio Padre, onnipotente, creatore della terra e dei cieli, Gesù Cristo suo figliuolo, che è una stessa cosa con lui da sempre. Le definizioni della Trinità, parola che non esiste nella Bibbia, però nella Bibbia esiste un fatto che Dio è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo e che continuamente si manifesta in questo modo. Lo leggiamo attraverso tutta la Bibbia, dal primo verso della Genesi noi ci troviamo che nel principio la parola era con Dio, era Dio. E sappiamo che il Verbo, la parola è sempre Cristo. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Wow, quindi c'è la presenza completa del Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo inizia dalla Genesi e fa percorrere tutta la Bibbia. Pur essendo la parola Trinità un'invenzione teologica, quindi della scienza, dello studio di Dio, e questa parola teologica ci confonde un attimo, però non lasciatevi confondere, perché la teologia non è necessariamente sbagliata. Studiare Dio, studiare la parola del Signore, studiare come Dio si muove, se lo facciamo con umiltà, è una cosa benedetta. E allora riconoscere e scoprire Dio che si muove in noi, attraverso di noi, e imparare a muoverci in questa nuova realtà, perché siamo figli suoi. Nessuno viene al Padre, cioè nessuno diventa figlio di Dio se non attraverso Gesù Cristo. E questo succede solo per un atto di fede, Non è perché sei un fenomeno, non è perché sei bravo, non è perché perché ti abbiamo battezzato o perché ti ha battezzato qualcun altro. Non ci confondiamo, il battesimo è importante, è giusto che tutti lo viviate da adulti, ma la salvezza, essere figli di Dio, è un gesto, un atto di fede. Io credo in te, Signore, mi fido di te. Nessuno viene al Padre, cioè nessuno diventa figlio, se non attraverso Gesù. Così, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, dice Gesù. E quindi se conoscete Gesù, conoscete anche il Padre. Siete diventati figli. Entrate in una dimensione, siete a casa. Alleluia. Avete la vita eterna. Ce l'avete dentro. Grazie, Signore. E quindi Filippo, già forse la volta scorsa vi ho ricordato questo fatto che fa questa domanda, facci vedere il Padre, no? Al verso 8. E Gesù di nuovo che gli deve dire, ma tanto tempo che sono con te, no, non dice tanto tempo che sono con te, tanto tempo che sono con voi, perché tanto Filippo parlava, ma tutti gli altri erano confusi uguali. È meraviglioso Gesù, che vede al di là di quello che si esprime. Filippo è quello che parla, Pietro è quello che parla, Tommaso è quello che parla, ma in realtà il dubbio, l'incertezza, l'incredulità c'era in tutti i discepoli. E quindi Gesù parla a tutti, quindi a tutti noi ancora oggi ci dici, ma tanto tempo sono con te e ancora non hai avuto una relazione con me? Ancora non mi hai conosciuto? Io e il Padre siamo insieme da sempre. Alleluia. Entriamo in questa relazione So che è un terreno santo questo, ma nello stesso tempo credo che sia importante che entriamo tutti quanti con piena certezza di fede in questa dimensione dove la nostra relazione con Dio è papà. E insieme a Gesù è sempre papà, perché insieme a Dio papà è anche Dio salva. Quindi Gesù, Dio che salva, Padre nostro, wow, è sempre la stessa realtà. Non stiamo smontando la Trinità. Fate attenzione, perché in realtà Padre e Figlio sono d'accordo in questa realtà e si manifestano a noi in maniera diversa. E oggi vogliamo fare un passo avanti, perché io e il Padre siamo uno, ma vogliamo fare casa da te. D'accordo? È meglio che io me ne vada affinché venga voi il Consolatore. Continuiamo nella nostra lettura, perché la parola del Signore ve l'ho letta prima mentre condividevamo il pane e il vino. Il verso 10: non credi che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora, cioè che abita in me, è Lui che fa le opere. È il Padre che fa le opere, è il Padre che fa i miracoli, è il Padre che risuscita i morti, che guarisce, che libera, che benedice. Wow, alleluia. E allora Gesù fisicamente era, lo vedevamo come uomo, ma in realtà era il Padre che operava in lui. Che significa? Che è sempre Dio che agisce. E allora il credette in Dio e credette in me. Il vedere l'umanità e la divinità insieme, riuscire a vedere Dio nei nostri fratelli, è una sfida grossa, ma è importante, perché comunque Dio agisce attraverso i nostri fratelli e si manifesta attraverso i nostri fratelli. Se solo riusciamo a venire fuori dalla nostra visione miope, dove noi vediamo i fallimenti, vediamo le difficoltà, vediamo gli insuccessi. Ho pescato tutta notte, non è successo niente, neanche un pesce, niente, 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 di niente. Sai che rabbia, sai che fatica, sai che sofferenza. Non so se vi è mai capitato di pescare, di tirare sulle reti a mano. Noi vediamo adesso le barche con i vericelli e tutto il resto. Ma se vi capita di tirare sulle reti a mano, è divertente per noi che siamo in vacanza, ma per chi lo fa tutti i giorni per portare a casa un pezzo di pane, è piuttosto impegnativo. E soprattutto quando non si pesca niente, la fatica è sempre fatica e alla fine non c'è niente da mangiare, e questa cosa non può soddisfarci. Il Padre che abita in me è Lui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre, il verso 11, e che il Padre è in me. Se non riuscite a credere a questo fatto qua, credete almeno per il fatto che comunque continuamente non faccio altro che fare miracoli. Questo è un po' come Gesù la voleva far vedere ai suoi discepoli, quasi come se gli facesse uno sconto, quasi come se gli dicesse: ok, capisco le vostre difficoltà, ma almeno rendetevi conto che comunque io sono il Dio onnipotente, che le vedete. Io non posso vantare questo, ma Gesù lo poteva vantare in maniera forte e chiaro. Poteva dire: oh, se non credi in me, credi almeno, guarda Lazzaro, guarda quel lebbroso, guarda quella donna, guarda, i fatti sono evidenti, non ce n'è uno solo. I Vangeli sono pieni dei racconti, dei miracoli di Gesù. Alleluia. Pensate voi che queste siano barzellette? Beh, allora che ci venite a fare qua? Ma se credete che questa è la parola di Dio, e allora sappiate che Dio vi sta raggiungendo, il suo amore vi sta raggiungendo, la sua pace vi sta raggiungendo perfino la sua guarigione, i suoi miracoli, perché comunque vedremo la grazia di Dio e la gloria sua. Anzi, in questo contesto, il Padre appunto dice: abita in me, credetemi che io sono il Padre, che il Padre è in me, se no credete appunto a motivo di queste cose. In verità io vi dico, e quando Gesù dice in verità e in verità ci sta dicendo attenzione, quello che vi dico è assolutamente certo, non è uno sbaglio, è assolutamente quello che io penso e preparato per voi. Io vi dico che voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, perché io me ne vado al Padre. Io ritorno nella dimensione spirituale in cui non mi potrete vedere, ma manderò a voi il Consolatore, cioè verrò io comunque il Padre insieme. Ecco perché lo Spirito Santo viene ad abitare nella vita del credente. Leggo meglio quello che c'è scritto qua, perché ho fatto una parafrasi. In verità io vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà delle più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. Cioè io torno nella dimensione spirituale, il mio corpo non lo vedrete più. Gesù fisicamente era solo a Gerusalemme o nella Giudea o dove era in un posto solo. Non poteva essere qui e da tutte le altre parti del mondo, dove in questo momento migliaia, milioni di persone stanno dicendo Gesù, Gesù, Gesù. Capite? Gesù poteva essere in un posto solo perché era in un corpo e in quel corpo ha vissuto tutto quello che ha vissuto. E oggi la dimensione è diversa. Io torno al Padre. Io torno nella dimensione spirituale. Quindi credetemi, in verità. In verità, il verso 12, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado appunto al Padre mio. E a questo punto, di nuovo, qualunque cosa chiedete nel mio nome, io la farò. Stai chiedendo che questo mare ti dia dei pesci? Stai gettando le tue reti? Alleluia. Chiedete a Gesù. Cosa devo fare? Come devo farlo? Da che parte devo gettare la mia rete? Quando è giusto farlo? E non state a fare tante chiacchiere. Imparate ad obbedire. Ascoltate la sua voce e fate. Facciamo la sua volontà. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Tutto quello che succede nella vita nostra è per la gloria di Dio. E impariamo a glorificare il Padre nel Figlio. E in ognuno dei suoi figli il Padre è glorificato. Quando solo riesce a cancellare la nostra tristezza e metterci un sorriso, è gloria a Dio. Quando riesce a toglierci un dubbio e metterci la sicurezza, è gloria a Dio. Quando riesce a toglierci una malattia e metterci la sua salute, è gloria a Dio. E ogni volta vogliamo ricordarci di questo. Quindi se chiedete qualunque cosa, qualcosa, nel mio nome, è Gesù che ci dice, io la faccio io questa cosa qua, io mi prendo cura di te, non ti lascio, non ti abbandona, avevamo cantato prima, non temere, non temere, non aver paura, non lasciarti spaventare da cosa alcuno, difatti il capitolo 14 iniziava dicendo credete in Dio e credete anche in me, ma la parola iniziale era dice non siate turbati, non abbiate paura, la nostra umanità si spaventa, noi ci spaventiamo. È normale. Non facciamocene una colpa di questo, ma impariamo nell'obbedienza a fidarci di Dio. E va sul pratico, verso 15, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Se vi fidate di me, se amate me, imparate ad obbedire in modo semplice, non c'è bisogno che io vi imponga niente. Dio non ci impone niente, però fa una constatazione. Se tu mi ami, obbedisci. Non ho bisogno che io ti urli dietro, non ho bisogno che ti prenda calci nel sedere, non c'è bisogno che ti manda addosso i carabinieri, non hai bisogno di queste cose. Se mi ami, obbedisci. Chi mi ama fa la mia volontà, dice il Signore. Abbiamo studiato qualche settimana fa e anche nelle cellule il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è una realtà spontanea che nasce in ogni figlio di Dio che obbedisce volontariamente al Signore. E allora quando si parla di pace, di gioia, di amore, di perdono, di misericordia, di autocontrollo, tutte queste cose sono un'obbedienza spontanea e volontaria che ogni cristiano ha il diritto e la facoltà di vivere. Questo è il Vangelo. Questo è il regno di Dio dentro di voi. E allora se mi amate, praticate i miei comandamenti. Questa è la parola semplice. E io, a quelli che obbediscono, a quelli che praticano i miei comandamenti, io prego il Padre, ritorno in questa dimensione spirituale e vi mando, vi darà un altro consolatore. E in questa versione è messo con la C maiuscola per dire questo consolatore non è solo un consolatore di quelli come siamo noi, un po' consolatori molesti a volte, no? Ma cos'hai? Ma com'è che ti senti così? Ma perché? Lo Spirito Santo non ci consola in quella maniera, no? Noi pensiamo di consolare, poi andiamo, ma perché ti senti così? Ma perché ti comporti? E andiamo a stuzzicare. Mentre il Consolatore, il Paracleto, lo Spirito Santo viene nella nostra vita. Dice Gesù, se siete obbedienti, non perché ve l'ho comandato, ma semplicemente perché mi amate, d'accordo? Io mando a voi il Consolatore. Questa è la promessa di Gesù. Quindi aspettatevi tutti quanti di essere riempiti di Spirito Santo. Avete ricevuto Gesù, lo Spirito Santo è già su di voi, ma imparate che attraverso l'obbedienza vivete qualcosa che vi riempirà sempre di più in maniera forte, concreta, capaci di vivere il regno di Dio dentro di voi. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. C'era qualcuno che lo voleva comprare, eh? Dagli apostoli andò e gli disse, quanto vuoi pago moneta sonante se tu mi dai la possibilità di dare lo Spirito Santo a tutti quelli che dopo è un business. Io lo pago e poi lo vendo. Questo era. La risposta fu molto semplice, vada il tuo denaro in perdizione insieme a te, perché hai valutato che il regno di Dio si possa comprare o vendere? Eh no, Dio non è in vendita, lo Spirito Santo non è in vendita, ma lo Spirito Santo viene dato a quelli che obbediscono e credono nel Signore. E allora tu che ti stai disponendo all'obbedienza e alla fede nel Signore, sappi che lo Spirito Santo che è su di te vuole allagarti, invaderti, perché fiumi d'acqua viva nasceranno dal tuo cuore. Chi crede in me, dice Gesù, gli succede questo miracolo. Quindi se mi amate, osservate, vivete i miei comandamenti e io pregherò il Padre che vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Oh, grazie Signore. E quando dice non ti lascerò, non ti abbandonerò, che rimanga con voi per sempre. È lo Spirito della verità che il mondo non può conoscere, non lo può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Di nuovo, non è materia. Questo è trasparente, uno potrebbe sbatterci contro, ma lo Spirito Santo non si vede. Ma è molto più concreto di questo vetro. Dio vuole spazio nel nostro cuore. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché già abita con voi e sarà dentro di voi. Questo mistero, no, della grazia. È vero che noi questo lo usiamo per dire lo Spirito Santo fu mandato all'inizio della Chiesa, quindi il giorno della Pentecoste. Certo, ma questa Pentecoste abbiamo bisogno di viverla tutti noi. Abbiamo bisogno di viverla e rinnovare in noi questa esperienza del battesimo dello Spirito Santo. E quando dico battesimo, vi ricordate il significato della parola battesimo? Immersione, seppelliti dentro, annegati in questa realtà. Quindi significa seppelliti esterni, ripieni all'interno. Abbiamo la sorgente dentro e abbiamo la cascata di fuori, alleluia. E questa verità dello Spirito Santo di Dio che viene riversato su di noi, presenza e garanzia della sua grazia, sarà con voi. Voi lo conoscete perché dimora, abita con voi e sarà dentro di voi. Non vi lascio orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. E noi siamo in questo tempo dove il mondo non vede il Signore, ma vede noi. E Cristo vive in ognuno di noi. Ecco perché siamo capaci di amare, di perdonare, di vincere il male col bene e di affrontare la vita essendo luce in questo mondo di tenebre. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi siete in me e io sono in voi. Ma allora ci ha proprio impastati. Come si fa a essere dentro, abbracciati, dentro Gesù, dentro il Padre e Gesù dentro di noi? Tutto questo è, non so come dire, fusi insieme, potrebbe essere, capisci, quello che Dio vuol fare con noi. È una fusione. Si parla nel mondo di fusioni economiche, di fusioni aziendali, ma credo che Dio fa con noi una società che è una fusione, dove Lui ci mette il suo nome, la sua presenza, la sua potenza, dove noi diciamo: Signore, benvenuto, impastami con te, se così posso dire, e il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Perché questa preghiera? Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta, e la tua volontà sia fatta in terra, come è fatto nel cielo. Ah, nel cielo, è vero che hanno scoperto altre 7 sorelle al pianeta Sole, alleluia, e tutto che gira attorno al Sole, noi pensavamo di esserci solo noi, ma Dio sa che cosa c'è al di là di tutto questo. Non è così importante per noi. Ci sarà un tempo in cui ci sarà nuovo cielo e nuova terra, ma oggi dobbiamo goderci questi. Abbiamo questi cieli, abbiamo questa terra, abbiamo questa città da portare a Gesù, abbiamo questa città dove vivere la nostra fede, condividere la bella notizia che Dio ha già messo nei nostri cuori. Quindi, se uno mi ama, nel verso 23, osserverà la mia parola e mio Padre lo amerà e noi verremo a Lui e faremo abitazione presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che udite non è mia, ma è quella del Padre che mi ha mandato. E vi ho detto queste cose mentre ero con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Alleluia. E quando state dalla presenza del Signore, il Signore continuerà ad illuminarvi. E mentre ci prepariamo a un canto e alla preghiera, dice: io non parlerò molto con voi, perché viene il principe di questo mondo che non ha nulla in me. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. E poi c'è un tempo in cui appunto dice: alziamoci, andiamo via di qui. Tra un po' vi toccherà alzarvi e andare via di qui, ma andare via di qui ripieni della grazia di Dio, con le promesse di Dio nel cuore, in modo da vivere una vita secondo la sua volontà. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Iniziò dicendo: abbiate pace, non vi spaventate, non avere paura, e continua questo discorso: non siate turbati. Viene, è vero, il principe di questo mondo, ma lui non ha potere su di me. E il diavolo non ha potere neanche sulla vostra vita. Imparate a fidarvi di Dio. Non c'è niente nella vostra vita che non sia sotto il controllo del Signore. Fidatevi del Signore e imparate nell'obbedienza così a vivere una vita rinnovata, perché il regno di Dio è già dentro di voi. Quindi vi invito al canto, alla preghiera, e a tutti quelli che in particolare hanno bisogno di una preghiera. Il tempo sta volando via, ma non è un problema. Chi ha bisogno di andare via è libero, chi ha bisogno di un momento di preghiera ha la possibilità ancora di condividere e di lasciare che il Signore operi. Se dimorate in me e le mie parole abitano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Queste sono le parole di Gesù. Quindi avviciniamoci al Signore con fiducia, sapendo che Dio ha iniziato in noi un'opera buona e non lascia mai le cose a metà. Alleluia.